Siamo dunque alla seconda parte del Salmo 40, quella che abbiamo intitolata Azione di grazie dopo l'esaudimento e poi nuova supplica nel mezzo della sventura. Ed è sintomatico, spesso proprio i salmi, Signore mi hai esaudito, ma poi dopo c'è ancora la sventura. Non è che quando il Signore ci esaudisce ci toglie tutti i problemi. Il Signore ci esaudisce, ci dà la gioia, la consolazione, ma ci dà la forza per affrontarne degli altri. E questa è un po' tutta la vita, che vale sia per quelli che hanno fede, perché alla fine uno dice, ma se la vita di coloro che non hanno fede andasse meglio, allora varrebbe la pena di far così, ma non è così. La fatica, il disagio esistono perché questo fa parte della crescita umana. Senza sofferenza non si cresce. Pensate già alla parabola di Gesù, il seme se non muore non produce frutto, deve morire come seme, se no non cresce, se rimane seme e non diventa albero, e ogni volta che c'è un cambiamento, una trasformazione, c'è sempre una sofferenza, perché si tratta di uscire da uno status per entrare in un altro, e dunque è sempre una rielaborazione del lutto che si esige. Quando un bambino è neonato e diventa grande, non può staccarsi dal seno materno. E lì c'è il trauma. Pensate, il primo trauma è la nascita, no? Esco allo scoperto, da un luogo protetto, caldo, e mi trovo praticamente allo scoperto. Devo fare la fatica di mangiare mentre prima non avevo neanche bisogno. Poi dopo arriva il momento dell'allattamento, e lì è quando avviene il momento in cui vieni tolto dal seno materno, altro trauma. Il bambino non vuole mangiare più perché non ha più quello che voleva prima, che aveva prima. Noi facciamo fatica ad abituarci al salto di qualità, no? E poi dopo il bambino che non vuole andare all'asilo, si sta bene in casa, eccetera, si va avanti progressivamente, quindi non vuole uscire dall'infanzia all'infanzia, e uno rimane bambino continuamente, che non è l'infanzia spirituale ma è l'infantilismo. Ci sono persone che hanno superato l'età di gran lunga ma sono rimasti bambini, quindi dentro questo infantilismo che non li fa rimanere giovani ma che li rende ridicoli, perché sono persone fuori fase, no? È un po' come quando ci sono dei film doppiati male, no? Oppure oppure proprio il doppiaggio arriva che tu ti aspetti la voce di un uomo e fuori quella di una donna, e ti accorgi più, ti dici ma cosa succede lì, ecco, quando il doppiaggio è veramente fasullo. E però ecco, è questa la bellezza dei salmi, che ci immergono nella vita, che è proprio questa, no? Il Signore ci toglie dalla difficoltà e ci permette di affrontarla per superarla, ma poi ne arriva un'altra, perché la vita è questo cammino progressivo, questo andare oltre, e se si va oltre allora si ha il nuovo, se si rimane lì si ha la palude, si impaluda. Ecco allora la seconda parte, questa azione di grazie dopo l'esaudimento e poi nuova supplica in mezzo alla sventura. E riprendiamo dunque, dopo aver visto tutte le meraviglie, già c'era già la conclusione della prima parte, vi ricordate, si parlava di lode, no? Ho visto grandi cose, tu hai fatto le tue meraviglie, non c'è nulla che si può paragonare a te, c'è tutta una serie di cose, e adesso c'è proprio il desiderio di diventare responsabili di quello che ha ricevuto, no? Comincia con annunziai la giustizia nella assemblea grande. Che cos'è questa giustizia? Ancora una volta ricordate la tzedekah, cioè non è la giustizia intesa come giustizia legale o giustizia, come dire, da tribunale, no, è la giustizia, perché la giustizia è il capovolgimento di quello che noi ci aspettavamo, cioè tu stavi male, ti aspettavi di finire male e invece Dio ha ribaltato la situazione, ti ha dato speranza. Coloro che credevano di essere arrivati perché erano già a posto, in realtà vengono abbattuti, insomma, abbattuto i potenti dai troni e innalzato gli umili, ecco la giustizia di Dio, è il mettere le cose a posto. Tu, Signore, hai messo a posto le cose, non hai permesso che il male trionfasse, ma che attraverso la fatica, l'impegno, la dedizione, la fede, io potessi affrontarlo e superarlo. Questo male si vince affrontandolo, non scappando. Allora ecco la lode. La lode è proprio qui, dal versetto 10 in avanti. Annunziai la giustizia, non dice la tua giustizia, nell'ebraico c'è la tzedekà, nell'assemblea grande. Qual è la grande assemblea o l'assemblea grande? Tutto il popolo di Israele, non è la piccola assemblea della tribù, ma a tutto il popolo voglio annunciare, o io ho annunziato il tuo modo di fare, che è un modo di fare che ribalta le attese umane. Ecco, le mie labbra non chiudo, Yahweh, tu hai conosciuto. Cioè, tu, Signore, hai conosciuto che io non tengo chiuse, cioè le mie labbra sono delle labbra sempre aperte alla lode. Quindi, La mia Todà continua a tornare e quindi io continuo a lodare, a ringraziare, a benedire il Signore, ma lo faccio pubblicamente, non è un lodare privatamente, ma è sempre la grande assemblea, e quindi non tengo chiuse le mie labbra, non chiudo le mie labbra, non chiudo Yahweh, tu hai conosciuto. E poi dopo sottolinea di nuovo, la tua giustizia non ho nascosto, ancora una volta la tzedekà in fondo al cuore, cioè non ho tenuto per me, Signore, quanto tu hai fatto, tu hai ribaltato le situazioni, io ero ultimo e tu mi hai fatto riemergere, io ero dentro nel fango e tu mi hai tirato fuori, ero nel pozzo e tu mi hai... fatto emergere, ecco qui cosa hai fatto, tu, Signore, hai ribaltato, allora io questa giustizia non l'ho nascosta in fondo al cuore. Notate bene che nella lingua ebraica non c'è non ho nascosto, quasi che fosse il nascondere che viene prima, cioè quello che conta è la tua giustizia, la tua giustizia non ho nascosto, cioè quello che conta è la tua giustizia, non ho nascosto in fondo al cuore. E ancora, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Notate bene, tre cose: Tzedekà, Emunà e Yoshua, cioè sono le tre cose fondamentali. Poi troveremo ancora la Hesed, la Hemet, quello che abbiamo chiamato la grazia e la verità. Vedete, cinque virtù che si trovano, vedete, la giustizia, abbiamo detto, è il ribaltamento, Dio ha ribaltato il nostro modo di vedere, o meglio, giustizia perché Dio mette le cose al posto giusto, ecco, in questo senso, cioè dà il giusto posto, mentre noi, il mondo, la logica del mondo ha sbagliato a mettere a posto le cose. I poveri sono i falliti, gli emarginati sono quelli che non valgono una cicca, e bene, Dio ha rimesso a posto le cose, ecco la giustizia, Dio dà al giusto posto le cose, quindi ti fa vedere cos'è. Poi io cosa ho fatto? La tua fedeltà e la tua salvezza, quindi la emunà, vedete che c'è dentro la parola, c'è dentro la radice della parola Amen, cioè cos'è la fedeltà? La fedeltà è Amen, e c'è dentro anche la parola Aman, che vuol dire roccia, mi sono appoggiato a te come una roccia, no? Quindi cos'è la fedeltà? Io ho proclamato, Signore, che tu sei la mia roccia, ecco. Quindi mentre l'annuncio della giustizia è, Signore, io ho proclamato che tu metti a posto le cose, tu dai il posto giusto, ma soprattutto voglio proclamare che tu sei saldo come una roccia, ecco, fedeltà vuol dire questa saldezza come una roccia. E poi c'è la salvezza, che dopo si parlerà anche di liberazione, vedremo, ma la salvezza è diverso, la salvezza è il ridare la vita, ero morto e tu mi hai salvato, ricordate la salvezza è, per Gesù è la risurrezione, Cioè, in fondo, per questo che questo salmo è un salmo che viene attribuito anche alla risurrezione di Gesù. La lettura cristologica fa vedere come Dio ha ribaltato tutte le situazioni e finalmente la Pasqua non è se non la proclamazione di queste meraviglie di Dio, quindi è rendere pubblico ciò che era nascosto. Ricordate la Pasqua, e poi la Pentecoste è strettamente legata alla Pasqua. Ricordate che la Pasqua non per niente occupa 50 giorni, perché occupa Pasqua, Ascensione, Pentecoste, cioè un unico mistero. Questo è il mistero pasquale, tutto, cioè Gesù che risorge, Gesù che è riconosciuto da Dio come suo figlio, pur essendo il fallito, ma il fallito risorto, e poi la forza che viene data a noi per annunciare il risorto. Quindi questo annuncio che io faccio non è se non ancora una parte della risurrezione. Questo annuncio che faccio alla grande assemblea, ricordate, di fronte a chi ha annunciato Pietro e compagni il giorno di Pentecoste? Di fronte a tutta la gente che si era a Gerusalemme, che era un'assemblea ancora più grande, perché non era l'assemblea di Israele, ma c'erano parti, elamiti, abitanti della Mesopotamia, gente che viene dal Ponto e poi dalla Libia, eccetera. C'è tutto un elenco di cose, tra cui ci sono addirittura dei popoli estinti, quasi a dire che non solo sono i presenti, ma anche i passati. La risurrezione, il passaggio alla vita nuova, non solo è qualcosa che ha toccato noi, ma ha toccato tutto, dall'inizio alla fine, ha toccato anche quelli che sono venuti prima di noi. E quindi non ho nascosto la tua Hesed ancora, non ho la tua Hesed. La Hesed che cos'è? È quella parola intraducibile, perché vuol dire grazia, fedeltà, bontà, amore, compassione, misericordia, soprattutto è misericordia, quindi viene chiamata grazia, cioè tutto ciò che tu dai gratuitamente. Ecco, Signore, cosa mi dai gratuitamente? Mi dai tutto. Ecco la grazia. E poi la tua Emet, verità. Non so se lì avete verità o fedeltà, ma è verità, perché la prima volta è fedeltà ed è emunà, e nell'ebraico c'è prima emunà e poi c'è Emet, dove la Emet è la verità, che non è la verità intesa in senso, come dire, morale, oppure una verità intesa in senso intellettuale o intellettualistico, no? Una serie di cose da apprendere nella testa. No, la verità è piuttosto: tu, Signore, sei vero perché il tuo progetto è un progetto che è un progetto di salvezza dall'inizio alla fine, tutto. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Gesù dice, no? Se rimarrete nella mia parola. Cos'è la verità nel Vangelo di Giovanni? Esattamente questa realtà che fa parte proprio dell'Antico Testamento. La verità è il progetto di Dio sull'umanità. Cioè qualcosa che è buono e bello dall'inizio alla fine. All'inizio, alla metà e alla fine. Ricordate che secondo i rabbini la verità contiene tre lettere d'alfabeto. Una all'inizio, la Aleph, una al centro, la Mem, e poi l'ultima alla fine, il Tau. E allora metti insieme tutte e tre questa verità, questo progetto di Dio è un progetto che è sano, saldo, bello, salvifico, dall'inizio alla metà e alla fine, cioè sempre. E dove proclamo tutto questo? Ancora una volta nella grande assemblea, cioè nel massimo della pubblicità, non devo tenerlo per me. È un dono che ho ricevuto e questo dono non può essere tenuto per me. Ricordate gli Atti degli Apostoli. Noi non possiamo non parlare. Noi non possiamo tacere, ricordate, no? Voi dovete tacere, non dovete dire più niente. No, noi non possiamo. Giudicate voi se è più opportuno obbedire a voi o obbedire a Dio. Ma noi non possiamo parlare, qualunque. Oppure, di questo noi siamo testimoni, ancora una volta, il modo di parlare, no? Quindi non possiamo tenere per noi tutte le cose belle che tu hai donato. Ed ecco ancora, tu, o Yahweh, non chiudere le tue viscere da me, ancora una volta le viscere, ho già detto, le viscere è l'amore, la misericordia, è il plurale, no? Che esprime proprio tutta la tenerezza feconda di Dio, una tenerezza che genera vita, insomma, no? Il chamin, tue viscere. E la tua ancora Hesed, la tua grazia, e poi di nuovo, e la tua Emet, di nuovo prende verità, anche se io nella traduzione italiana io qui vedo fedeltà, in realtà è verità perché è emet, e quindi di nuovo viene ripetuta, Signore, perché io possa vedere, quindi non chiudere le tue viscere da me, e la tua grazia, e cioè la tua hesed e la tua verità sempre mi proteggeranno. Cioè, Signore, sono sicuro di te, perché se tu non chiudi le tue viscere, allora io sarò protetto sempre. Io sono sicuro, questa è la più grande certezza, che se sono immerso nel tuo amore non mi può accadere nulla di male. Non temo perché amo, ecco. Non ho paura perché Dio è dalla mia parte. Ricordate il Salmo 20, 22, no? Il Signore è il mio pastore, quando dice tu sei con me. Perché tu sei con me, non temo alcun male. E qui la stessa cosa, no? Non temo perché, ma perché sono perché le tue viscere, se tu non chiudi le tue viscere da me, allora sia grazia sia verità sempre mi proteggeranno. Non posso se non sentirmi a posto. E perché grido questo? Signore, ti chiedo ancora questo, perché comunque i mali non smettono, no? Perché hanno circondato me dei mali, fino a non contare, dire la parola è senza numero, ma fino a non contare, quindi qualcosa che non si può contare, mi hanno raggiunto le mie colpe. Notate bene ancora una volta la parola avon, che non è tanto la parola sbagliare il centro, La parola avon è piuttosto la colpa intesa come non osservanza dei precetti di Dio. Allora, se io non osservo, se io non osservo i peccati, non osservo le leggi, mi allontano, quindi commetto una colpa, poi la colpa cade su di me. Alla fine è un autogol. Quindi perché? Le colpe mi sono cadute addosso, perché qui spiega, perché... mi hanno raggiunto le mie colpe, cioè io ho lanciato il sasso in alto e mi è caduto in testa, cioè le colpe sono un po' questo, no? Mi hanno raggiunto le mie colpe, avon, e io non ho potuto vedere, cioè ho perso la capacità di vedere. Quando io mi lascio prendere dal male, mi acceco da solo, non voglio più vedere il bene, mi chiudo a ciò che tu vuoi fare per me di bene, tu mi vuoi rinnovare, mi vuoi dare una vita feconda, e io, scegliendo un'altra strada, trasgredendo, e quindi allontanandomi, errando, vagando da una parte all'altra, ho perso la strada e quindi non posso più vedere. Che cosa non posso più vedere? Non posso più vedere la meta, non posso più vedere il bene, perché i miei occhi sono oscurati, perché mi sono lasciato prendere dal male, cioè il male è stato quello che mi ha attirato. E dunque ricordate che poi Paolo, no, quando dirà da una parte il fascino del bene e dall'altra il male, no? Non so cosa mi succede, perché vorrei fare il bene e invece mi attira il male, sono fragile, è il male che mi attira. E quindi che cosa è successo? Queste colpe si sono moltiplicate più dei capelli del mio capo. E capite? Vuol dire che più tu lasci entrare il male, più questo cresce, si moltiplica. È un po' come il lievito. Mica per niente Gesù parla di lievito. Perché parla di lievito? Ma perché il lievito fermenta. Paolo stesso dirà, siete azimi, cioè ormai siete stati purificati da Cristo, ricordando che per la Pasqua si mangiavano i pani azimi, cioè senza lievito. Allora adesso voi avete tolto tutto il lievito. Che cos'è il lievito? Il lievito è ciò che permette al pane di fermentare, ma che poi diventa raffermo. Allora quei tempi ammuffiva anche, perché non era un pane con gli elementi chimici che abbiamo noi, e i forni, non con i conservanti, e quindi allora il pane col lievito ammuffiva. Allora dice San Paolo, dice adesso non ammuffite più. Perché si ammuffisce? Perché sei dentro il lievito. Allora essere azimi vuol dire non avere più il male dentro, perché il male fermenta, fa come il lievito, ti fa diventare, mentre il pane azimo è un pane che dura, era il pane del deserto, tu lo mettevi in lievito e anche lo mettevi nella sacca e potevi mangiarlo sempre, tanto erano delle piadine secche, uno le scrocchettava e erano sempre commestibili, non erano come il pane che è andato male quando fa la muffa nera sopra, è tossico e muori. E quindi ecco cosa fa il mare, ecco, capite, la capacità di mettere insieme le immagini, no? Trasformare in lievito, il lievito diventa, quindi le mie colpe si sono moltiplicate come i capelli del mio capo, no? Come si moltiplicano quando metto il lievito, si cresce la pasta, e il mio cuore mi ha abbandonato. Il cuore che cos'è? Abbiamo visto che è la volontà, cioè più fai il male, più la volontà si indebolisce, e indebolendosi la volontà è più facile fare ancora il male, no? In fondo ricorda Sant'Ignazio, prenderà un po' questa, chi va di male in peggio, tutto diventa più facile, cioè più facile perché una volta fatto il primo, secondo diventa più facile, il terzo gradino diventa automatico e ti trovi in cantina senza neanche rendertene conto. Allora, è interessante perché quest'uomo, di per sé il Salmo sarebbe finito qui, perché quest'uomo dice: Signore, ho bisogno di te perché io so che quando cado e mi lascio prendere dal male, questo male diventa come un lievito che distrugge, come i capelli che si moltiplicano, almeno da noi non si moltiplicano, ma van via. Ma, però in realtà noi diremmo che si moltiplicano come lievito, come qualcosa che c'è questo effetto moltiplicatore, e allora Signore guarda, tienimi vicino. E allora è stato aggiunto questo, sembrerebbe finito, monco il Salmo, e allora probabilmente è stato aggiunto questa terza parte, che in realtà, come vi dicevo, è il Salmo 70, i versetti che vanno dal 14 fino alla fine, fino al 18, sono un altro Salmo. Se voi andate a vedere sulla Bibbia, vedete che è lo stesso, no? Comincia con: degnati, Yahweh, di liberarmi. Ed è interessante, il verbo liberare, nella lingua ebraica, di per sé vuol dire avere uno spazio aperto. Allora, l'uomo che è schiavo del peccato, è chiuso, è come chiuso nel pollaio. Allora il peccato è qualcosa che ti chiude, che ti fa perdere di vista le cose grandi, mentre quando tu sei liberato hai uno spazio aperto. Lo schiavo deve stare in uno spazio chiuso, non può scappare, non può andare via. L'uomo libero invece ha uno spazio aperto, un grande spazio aperto davanti, può muoversi liberamente. Degnati, Yahweh, quindi di rendermi un uomo libero. Yahweh, in mio aiuto affrettati, cioè l'affrettati è dopo, ma soprattutto il mio aiuto, è sul mio aiuto che è posta, che è posto l'accento. E allora, se tu vieni in mio aiuto, ecco cosa succede: si vergogneranno e saranno confusi quelli che cercano la mia anima, cioè quelli che cercano la mia vita, che cercano di farmi fuori. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che cercano la vostra anima, cioè che cercano di togliervi il senso e il gusto della vita. E quindi siano svergognati, vedete, nell'ebraico è si vergogneranno, nell'italiano è stato tradotto siano svergognati, è diventato un imperativo, no? Mentre là è un futuro. E quindi si volgeranno indietro e saranno svergognati, quasi dire: Signore, certamente questo succederà. È un invito al Signore a farlo, no? Signore, che facciano pure questo. Si volgeranno indietro, saranno svergognati quelli che godono del mio male. Perché oltretutto non c'è solo il male, no? C'è il male che è caduto su di me perché io ho aperto le porte, ma poi ci sono quelli che peggiorano la cosa perché mi dicono: ti sta bene, no? E quando tu vivi già il male, quindi già soffri, e in più senti l'altro che comincia a farti dei commenti e dire: visto, te lo sei cercato, eccetera, no? Quelli che godono del mio male siano spaventati a causa della loro vergogna, quelli che mi dicono e ha in ebraico, ah, no? Vedete che è un modo onomatopeico, no? non so se in italiano cos'è, tutti quelli che ridono di me forse, per non dire, sì, non so la traduzione, perché io ho in mente che forse nella CEI dice quelli che ridono di me. Sì, è vero, ridono di me, ma proprio nell'ebraico c'è quelli che dicono, ah, ah.
Godono della mia sventura.
Eh sì, godono della mia sventura, quelli che dicono, no? Quelli che dicono, ah, ah. No, no, in ebraico è, ecco, qui invece qui è e ah, no? Si rallegreranno e si allieteranno quelli che ti bramano, cioè quelli che vogliono il male, che godono per il male, allora certamente non possono avere un futuro, ma invece quelli che ti bramano, che ti desiderano, allora certamente troveranno gioia, rallegrarsi ed entusiasmo, si allieteranno, c'è un rallegrarsi e allietarsi, che sono due verbi simili, e diranno di continuo: grande è Yahweh. Chi sono coloro che capiscono la grandezza di Yahweh? Beh, sono quelli che ti bramano, no? Quelli che ti cercano, ripetutamente Isaia, no? Cercate il Signore finché si fa trovare. Se lo desiderano, lo trovano, e se lo trovano, trovano la gioia. Se desideri Dio, Lui è la nostra gioia. E se tu lo accogli, allora cambia la tua vita. E diranno di continuo, non sempre è ancora lì, è un di continuo, tamid in ebraico, e diranno di continuo: grande è Yahweh. Quelli che amano la tua salvezza, cioè quelli che desiderano. È interessante che salvezza ha la radice di Yeshua, no? Gesù. E quelli che amano Gesù veramente possono veramente dire, rallegrarsi, dire che è grande Yahweh. Perché? Ma perché ci ha dato la salvezza, ci ha dato Gesù che è la nostra salvezza. E poi ci sono due parole interessanti. Io sono povero e misero, e vengono usate due parole, ani, da cui sono i poveri che sono veramente spogliati di tutto, da cui deriva la navim, ani, la radice è la stessa, ani, e poi ebion vuol dire proprio la persona che vive con il proprio lavoro e quindi fa una grande fatica, quindi una persona che vive di stenti, ecco, potremmo dire così, ebion. Quindi io faccio parte di una e dell'altra categoria, cioè sono il più misero di tutti. In effetti in italiano è povero e misero, ani ebion. E allora, siccome sono povero e misero, vedete la giustizia di Dio. Dio cosa fa? Mette a posto le cose. Dio dà il posto giusto. Qual è il posto giusto? Il Signore pensa a me. Siccome nessuno pensa a me, perché io sono povero e misero, la gente sta dietro a quelli che sono ricchi, no? Quelli che gli va bene, a quelli che gli va male li emarginano, non hanno niente da tirarci fuori, quindi corrono dietro a quelli che hanno denaro, successo, eccetera, tutti ne parlano di questi, no? E allora, ma il Signore pensa a me, no? Beati quelli che piangono, perché Dio li consolerà, beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, cioè Dio pensa a me, cioè appartengono a Dio. Vedete che c'è già dentro un po' di beatitudine, no? Il Signore pensa a me, mio aiuto e mio scampo. Non, Dio mio Dio, ancora una volta Elohai, non tardare. Signore, tu sei il mio aiuto, sei il mio scampo, cioè colui che mi libera, non tardare, cioè non aspettare, non farmi aspettare. In fondo è, se davvero Signore tu sei provvidente, infatti il Vangelo si pone, non ricordate il Vangelo di Luca, e Gesù dice: e Dio farà aspettare a lungo i suoi figli che gridano giorno e notte a lui, anzi farà giustizia, ecco la giustizia, prontamente farà giustizia, questa giustizia che Dio anzi metterà a posto le cose, darà il posto giusto e il giusto posto alle persone, perché lui ha fatto così. Certamente anche questa seconda parte è una parte molto bella, consolante, e ci fa vedere un po' ancora un flash della nostra vita, il nostro stile, quello che viviamo, Io penso che più noi andiamo avanti a leggere i salmi, più ci rendiamo conto che sono una parte del nostro diario di bordo, no? Sono un po' la nostra preghiera, il nostro grido al Signore, potremmo dire anche noi niente di nuovo sotto il sole, nel senso che alla fine sono le stesse situazioni che hanno vissuto i nostri fratelli di fede e che noi viviamo, e quindi anzi è bello che Dio metta sulla nostra lingua quelle parole che lui ha fatto parole di Dio, e quindi noi non sappiamo neanche cosa dire, quindi quando non sappiamo abbiamo dove attingere. Quindi questi salmi sono un po' il luogo dove noi possiamo trovare il modo per esprimere certe volte i nodi, i blocchi che abbiamo dentro, le fatiche che stiamo provando, i disagi che stiamo cercando di affrontare. I salmi sono veramente una miniera, 650, poi vedremo che nel secondo libro ci sono dei salmi chilometrici, che non so in quante maniera spezzeremo, dal 42 al 72, che è il secondo libro, sono dentro dei salmi veramente, quelli che vengono chiamati salmi storici, ci sono parecchi salmi storici, dove si narrano tutte le vicende, rimeditando e rivedendo tutte le meraviglie che il Signore ha fatto, per dire grazie, per dire Signore adesso dove sei, con tutte le cose belle che hai fatto, perché adesso non intervieni più, perché noi siamo un po' fatti così, no Signore, quante cose belle mi hai dato, ma non me le dai ancora, no, noi siamo un po' come il bambino viziato che vorrebbe sempre il seno materno, e adesso Signore si è abbandonato, adesso non siamo più così, cioè è una riflessione, e qualche volta anche una riflessione sulle cose che belle, che ci fanno capire che comunque se le cose vanno male perché noi siamo allontanati da lui, non perché lui sia allontanato da noi, perché spesso noi diamo la colpa a lui, no? Ma in realtà allontanandoci dalla luce non vediamo più, e diciamo Signore dove sei? No, io sono qui, sei tu che sei andato a cacciarti in un buco e io non posso fare nulla se tu non vuoi reagire. Possiamo allora pregare anche questa seconda parte. Annunzio la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, non tengo chiuse le labbra, Yahweh, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. Ho proclamato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua grazia e la tua fedeltà nella grande assemblea. Tu, Yahweh, non mi rifiuterai il tuo amore, la tua grazia e la tua fedeltà sempre mi proteggeranno. Infatti su di me si concentrano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Yahweh, di liberarmi. Yahweh, affrettati in mio aiuto. Siano tutti svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti di infamia quelli che provano il piacere nella mia sventura. Siano atterriti a causa della loro vergogna quelli che mi dicono ah ah. Esultino e gioiscono quanti ti cercano e dicano sempre grande è Yahweh, quelli che amano la tua salvezza. Io sono povero e misero, ma di me ha cura il Signore. Tu mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.